sono le attese riposte in questo evento e nella persona e ministero del nuovo Vescovo. Negli ultimi tempi si sono dette troppe parole, non sempre di speranza, e miranti ad una riflessione serena, chiarificatrice e rispettosa delle persone. Tale questione un po' mi preoccupa. Non so se saprò individuare e suggerire le giuste prospettive. Ho però la consapevolezza che tutti siamo chiamati dalla provvidenza ad essere protagonisti, lievito e sale, in questo momento storico e in questo luogo particolare, avvolti da una coltre di criticità molteplici e sofferenze. Richiamo brevemente alcuni ambiti che già il sindaco ha presentato: l'ambito sociale, con la grave piaga della disoccupazione, specie giovanile, e con l'ombra di ulteriori disagi; l'ambito economico, con la crisi che, indotta da faccendieri senza scrupoli, sembra non avere fine; l'ambito morale, radice, premessa e segno di tanti disordini in una umanità che tutto vuole permettersi e che alla fine si autonega e spesso si distrugge; l'ambito civile, con la decadenza delle idealità che danno prestigio alle istituzioni, unità alla nazione e serenità e fiducia ai cittadini; l'ambito religioso, con l'affievolimento del senso di Dio e della sua provvidenza; e l'ambito ecclesiale, con l'appagamento da parte di frange del clero, di religiosi e di laici, in una routine pastorale spesso ripetitiva e pigra, ancora titubante di fronte alle provocazioni evangeliche e agli scossoni lanciati da Papa Francesco. Nella nostra diocesi si aggiunge una ulteriore emergenza di natura economica e amministrativa, realtà grave di per sé, che forse è segno di un dissimulato malessere pastorale che va affrontata con coraggio e spirito ecclesiale, senza indugiare all'infinito su inconcludenti sofismi sul passato e su proposte deresponsabilizzanti. È sul bene e sulle potenzialità presenti in ognuno e in questa comunità ecclesiale che bisogna far leva per risolvere le situazioni critiche, per rinnovare la missione e dedicare tutte le forze di cui disponiamo alla nuova evangelizzazione. Il Papa San Giovanni Paolo II, a conclusione della esortazione apostolica Pastores Gregis sul Vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza nel mondo, dopo aver trattato della complessità e delicatezza dei compiti episcopali, si pone una domanda, come me la sono posta anch'io: su che cosa debba fare un vescovo per non scoraggiarsi? Anche ai vescovi di oggi viene detto, quando Gesù suggerì di fare agli apostoli, e in sintesi il pensiero del Papa, nei confronti del popolo stanco e affamato che lo seguiva: dategli voi stessi da mangiare. Conosciamo bene la conclusione del racconto: tutti mangiarono e si saziarono, e delle parti loro avanzate furono portate via 12 ceste. Quell'abbondanza residua è presente ancora oggi nella vita della Chiesa e noi siamo chiamati a farne tesoro.
Il frate vescovo, i due anni che sconvolsero la Chiesa. Benvenuti alla prima puntata della terza edizione di Adesso in Onda. Siamo reduci in realtà da una lunga stagione invernale, che è stata anche la prima trasmessa su Teleterni. Adesso in Onda è nato 10 anni fa in radio, su Radio TNA, come forse saprete. Quest'anno appunto abbiamo avuto una stagione invernale durante la quale siamo stati in trasferta, abbiamo viaggiato, siamo stati in tutta Italia con una televisione così un po' artigianale. Adesso torniamo e riportiamo tutto a casa per una nuovissima stagione con una nuovissima redazione che fra poco vi presenterò, saremo insieme anche quest'anno 8 settimane e cercheremo insomma di proporvi cose interessanti, belle e anche magari il più possibile divertenti, sempre con il nostro stile un po' scanzonato. Dunque abbiamo aperto con Padre Giuseppe Piemontese, l'avete riconosciuto, era l'inizio di questa nuova era a Terni, l'ordinazione episcopale di Padre Giuseppe Piemontese, frate minore conventuale, nuovo vescovo di Terni. Era un frammento tratto dalla diretta che, approfittiamo per ricordarlo, Teleterni ha trasmesso integralmente appunto dalla cattedrale di Terni il 21 giugno, e oggi appunto partiamo proprio da lì. Parleremo di Padre Piemontese, parleremo di vescovi francescani, parleremo anche di quello che è successo appunto nella Chiesa in questi 2 anni, tra l'altro nei 2 anni di Adesso in Onda, perché è tutto cominciato proprio quando noi avevamo appena iniziato, dopo la terza puntata di Adesso in Onda, la terza puntata assoluta, che era dedicata a quello che stava, gli scandali del Vaticano, quello che stava succedendo in quel periodo. Poi c'è stata tutta una serie di eventi che hanno portato appunto in qualche modo sia la città di Terni sia anche la Chiesa mondiale a cambiare in 2 anni completamente anche il suo volto, no? Il Papa, eccetera. Poi dopo ne parleremo più diffusamente, ma io innanzitutto voglio presentarvi appunto la nuova redazione di Adesso, che è sempre molto giovane e molto agguerrita, ma abbiamo 2 new entry che sono con noi oggi in studio e che io vi voglio subito presentare. Camilla Orsini.
Salve.
Camilla, 22 anni, viene dalla musica perché è una pianista, studia al conservatorio. E non è alla sua prima esperienza televisiva, perché ha fatto degli stage in televisione importanti.
Sì, sono stata nell'agenzia News Mediaset, che si occupa di TG4, TGcom e Studio Aperto.
Quindi insomma abbiamo già una giovane, ma già con un'esperienza che già sta portando i suoi frutti qui da noi, e questo ci fa molto molto piacere. Vi presento la seconda new entry del gruppo, Martina Stella.
Buonasera.
Parente?
No. No,
sono 2 sorelle e si chiamano tutte e 2 Martina.
Esattamente, la Mora e la Bruna, e la bionda.
Abbiamo sì. La Mora e la bionda anche oggi, noi delle redattrici, ma non sono veline, sono tutt'altro, e ve ne renderete conto in questi mesi. Allora, Martina Stella, 24 anni,
sì.
Lei invece viene dalla radio. L'abbiamo strappata la concorrenza, per così dire, perché conduce un programma su Radio Galileo da ormai 6 anni, che si chiama?
Si chiama Offside e significa fuori gioco, perché effettivamente noi andavamo in onda la domenica dopo le partite di calcio, e quindi appunto questo nome.
E sei al debutto invece in televisione,
sì, esatto,
con noi, quindi questo ci fa molto piacere. E ora vi presento appunto i 2 ospiti, siccome è una puntata molto francescana, abbiamo 2 frati, 2 frati minori, ma di 2 ordini diversi. Per par condicio abbiamo chiamato i 2 ordini, diciamo, più importanti, forse più, non ce ne vogliono i cappuccini, ma abbiamo i frati minori conventuali, che sono proprio l'ordine, diciamo, che discende direttamente da San Francesco. Abbiamo padre Ludovico Capuani, della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore a Terni, frate minore conventuale. E poi abbiamo invece un frate minore osservante, padre Pietro Messa.
Salve a tutti.
Che fa riferimento alla parrocchia di Sant'Antonio da Padova, anzi di Padova in Terni, ma è anche preside della scuola di studi medievali di Roma, del Pontificio Istituto Antonianum. È un grande storico che forse, probabilmente conoscerete anche, perché insomma è una figura molto nota. Quindi oggi parleremo anche di che cos'è il francescanesimo, cercheremo appunto di capire anche, anzi io ve lo chiedo subito, avete 2 vestiti diversi, appartenete a 2 ordini diversi, che fanno entrambi ovviamente riferimento alla stessa regola, giusto?
Sì.
Allora, padre Ludovico, voi siete stati fondati, diciamo, da San Francesco. Tanto è vero che poi voi gestite il convento di Assisi, da cui viene, lo ricordiamo ovviamente, lei appartiene allo stesso ordine del nostro nuovo vescovo,
sì, sì,
perché padre Giuseppe Piemontese è stato appunto fino a 1 anno e mezzo fa custode del sacro convento di Assisi, quindi è lo stesso ordine che nasce da lì, giusto?
Sì.
E come si caratterizza? Perché per esempio nel Settecento venivate chiamati frati della scarpa, ma io vedo che lei porta i sandali.
No, ma oggi c'è molta libertà, le scarpe, i sandali, eccetera. Si evita, per non fare troppa sceneggiata, di andare scalzi. c'è qualcuno ancora che vuole anche farlo. Qui indifferentemente oggi si portano le scarpe e i sandali.
Indifferentemente. Una volta invece
non c'è una regola particolare.
Non c'è una regola. Una volta invece, per esempio, i cappuccini, appunto, si chiamano cappuccini, sono il terzo ordine, diciamo, nato poi nella famiglia francescana. Si chiamano cappuccini proprio perché portano i cappuccini. I minori una volta si chiamavano zoccolanti perché portavano i sandali, no? C'è stata a un certo punto una divisione anche di
no, ma l'ordine, diciamo così, ha avuto il suo sviluppo storico. E come succede sempre nei grandi ordini, dentro l'ordine ci sono diverse anime. E quindi, ovviamente, dopo la morte, diciamo così, della persona carismatica, come è stato San Francesco, c'è stata questa evoluzione. È durata un certo tempo, poi man mano che la storia si è evoluta, fino a non la separazione, perché la regola è sempre la stessa,
ecco.
Però i gruppi sono iniziati a vivere ognuno indipendentemente, con il proprio generale, con le proprie costituzioni, la stessa regola però. Però l'abito, come dicevamo prima, a iniziare, era una stoffa antracite, neanche come questa, era la stoffa che usavano i contadini dell'Umbria. E Francesco si è messo nella realtà. È un esempio, adesso quando sia originale non lo sappiamo, l'abbiamo lì tra le varie reliquie che si costruiscono a San Francesco.
C'è proprio il saio di Francesco?
C'è un saio di tutto San Francesco, un po' rattoppato quella, però la stoffa è un po' quella, poi più chiara, più scura, coi tempi. Man mano ha assunto questo colore un po' grigio, grigio scuro, e questo fino, diciamo così, alla scissione, diciamo così, a livello di gruppi. Ecco, poi
oggi voi siete vestiti alcuni neri, ecco, alcuni grigi.
Noi il nero, fino all'850, fino alla soppressione dell'ordine, i conventuali portavano l'abito grigio, normale. E poi invece scisse l'ordine e quindi chiuse tutti i nostri conventi, la maggior parte dei nostri frati erano nei grandi conventi nelle città e quindi sono andato a vivere alcuni tra i preti, perché l'ordine è stato soppresso. Ed allora, per stare a fare tante cose, hanno usato l'abito nero.
Ah, per, diciamo,
con una taglia un po' ottocentesca, con le pieghe, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Adesso stiamo rilavorando la cosa, sì, perché ormai sono passati diversi anni, quindi quelli che sono entrati ormai hanno una mentalità. Quindi già tutti quanti i missionari di solito usano l'abito grigio. In qualunque nazione. L'America Latina è scelta da Padre Grigio, Malta e altre nazioni.
È una scelta personale?
Sì, una scelta no, lo fanno con l'ordine. Cioè le scelte non sono mai fatte un fatto personale. Si sceglie un tipo di abito a secondo anche i servizi.
A Terni siete tutti grigi?
No. Ah. Adesso a Terni è successo questo, perché come provincia umbra abbiamo fatto un capitolo anni fa. E la maggior parte dei frati hanno deciso di rimettere l'abito iniziale.
Ok, quindi diciamo ci sono...
È quello grigio. Poi però, parlando con più calma con il generale eccetera, ha detto aspettate per adesso, per quanto riguarda il tempo di assumerlo. E allora adesso noi provincia umbra, alcuni lo portano grigio e altri portano nero, indifferentemente però, sempre, no? Io lo porto grigio, altri, lo posso mettere l'uno all'altro, come ancora però una cosa non è stata definita.
Bene, padre Pietro, voi invece siete nati un po' progressivo, perché già dopo la morte di Francesco sono iniziate le prime divisioni spirituali contro conventuali, poi in realtà l'ordine dei minori osservanti nasce più tardi, siete a Santa Maria degli Angeli, ad Assisi. Cosa vi caratterizza oggi? In realtà diciamo che lo stereotipo del frate è più, oggi abbiamo più in mente l'abito marrone, voi. Come mai? Cosa è successo in questi secoli?
Innanzitutto in principio non c'è neppure Francesco d'Assisi, ma c'è una fraternità che ha deciso di vivere secondo la forma del Vangelo. E all'interno di questa fraternità, dove c'era naturalmente Francesco, ma c'era Egidio d'Assisi, c'era Bernardo ed altri, c'erano sensibilità diverse. E in questa fraternità iniziale c'erano confronti, scontri, dialettica tra queste diverse anime, che in fondo riflettevano la stessa, diciamo così, complessità dell'animo di Francesco d'Assisi. Se noi leggiamo i suoi scritti, ad esempio, vediamo che nel testamento, che lo scrive in procinto della morte, lui dice che vuole obbedire, e quindi questo atteggiamento di umiltà, di obbedienza, e dopo qualche riga dice comando fermamente che. Quindi a un certo punto uno rimane un po' sbalordito, dice ma questo è un uomo contraddittorio. Quindi c'è una complessità che è nell'uomo Francesco d'Assisi, che è nella fraternità iniziale, che in parte riesce a stare assieme e in parte invece no, ed ecco che sorgono diversi gruppi. C'è quella divisione ricordata prima, che viene, diciamo così, ratificata nel 1517, ma poi ce ne sono molte altre. Pensi che solo negli ultimi decenni sono sorti più di nuovi 10 gruppi francescani.
Negli ultimi decenni?
Negli ultimi decenni, e uno, ad esempio, è sorto a Manhattan ed è una presenza molto, molto significativa nella società americana.
Quindi, diciamo,
quindi possiamo dire che la vicenda francescana è come un albero molto rigoglioso che continuamente butta fuori nuovi getti. Alcuni di questi si sviluppano maggiormente, qualcuno dura meno anni, eccetera. Qui nella nostra zona di Terni, ad esempio, abbiamo avuto la vicenda dei protomartiri francescani, a cui è stato dedicato un bellissimo convegno di studio, una giornata di studio, cui sono usciti gli atti, i quali sono stati inizio, possiamo dire, fondamento della vocazione francescana di Antonio di Padova, il quale Antonio di Padova è emblema dei frati conventuali, no? Ma nel frattempo qui a Terni sono vissuti anche i frati nell'ermo dello Speco di Narni. Nel frattempo poi si sono insediati dentro la città, ma alcuni, non volendo questo inserimento pieno, sono andati a fondare fuori. Bernardino da Siena, osservando la regola in modo più radicale, l'osservanza appunto, a Santa Maria dell'Oro. Nel frattempo Santa Maria dell'Oro ha problemi di stabilità come tuttora, si trasferiscono a Santa Maria delle Grazie. Allora a Santa Maria dell'Oro si insediano altri frati, che sono i frati riformati o della stretta osservanza. Nel frattempo però che sorgono loro, sorgono i frati cappuccini. Quindi è una storia molto complessa.
Una personalità molto complessa, quella di Francesco d'Assisi, e che non poteva essere contenuta, come dire, in un ordine,
esatto,
solo, forse anche in tre.
E probabilmente questo è uno dei motivi per cui Francesco è affascinante, perché ha proprio questa, diciamo così, complessità e in cui ciascuno si ritrova.
E non è solo, diciamo, il fondatore di un ordine come tanti santi, ma è un personaggio che poi affascina, sappiamo, anche tanti laici. Allora, adesso noi ci vediamo una sintesi di 14 minuti e 20 di quello che è successo a Terni nella Chiesa in 2 anni. Quindi proprio vi racconteremo dalla promozione del Vescovo Vincenzo Vaia, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, fino appunto all'arrivo di Padre Giuseppe Piemontese, 2 anni che appunto, diciamo, nel frattempo è stato creato cardinale il Vescovo di Perugia, che è stato un altro grande evento, insomma ne sono successe tante, soprattutto è successo che abbiamo avuto appunto un Papa Francesco. Quindi vediamoci questa sintesi, 2 anni che sconvolsero la Chiesa.
Pensieri di emozioni ovviamente invadono il cuore, la mente, e il Papa mi chiede di ripartire un'altra volta, e obbedisco, perché questo grande Papa che oggi sta tra i terremotati dell'Emilia traccia ancora la strada. Bisogna andare verso il mondo con un amore grande. E ricordo anche Giovanni Paolo II, che ha fondato il Pontificio Consiglio per la Famiglia. E poi capite che Terni, Narni, Amelia e anche l'Umbria e sono per me, sono stati il primo amore, perché, ma l'unico, perché ho solo questa diocesi che porterò sempre con me, ovviamente nel cuore. Certo che quanto è stato seminato continuerà, io mi auguro che i frutti possano essere abbondanti in futuro e possa il futuro essere benedetto per tutti.
Non potevo mancare, non potevo.
No?
E qui anche il direttore di Sesia. Parla. Ce ne stimo.
Ciao. Dove è che sei? Alla generalità. La parola del laboratorio misura e controllo. Quindi stavo dietro per la pressione, mi calavo, tutta sta roba qua. Poi a 20 anni, parlando con un giovanotto che faceva la propaganda per il comunismo, diceva: sai qual è la festa più importante in Ferrarese? Sai qual è? Era la festa internazionale della donna, secondo lui. Dico, no, per me è l'Immacolata Concezione. Era assunta in cielo. Ma no! Allora, discutendo con lui, ho capito che non potevo fare la sua figlia.
Sì, potrebbe. Noi comunque continuiamo ad assumere.
Esatto. Ricordo, poverino,
però, che gli dicano a me. C'è adesso il cluster nazionale della Chiglia, dovrebbe stare attenti.
Quindi... Ah, benissimo, no? Allora io mi sento di famiglia.
Ci sentiamo. Sappiamo che siamo riusciti ad ottenere... Va bene, io vi saluto... come dire, è ovvio dire che vi lascio un po' le mani, più che ottimo.
Allora si rende conto e responsabilmente, coraggiosamente, perché è un gesto nuovo, no? E ha fatto questa scelta, l'ha fatta in coscienza e noi non solo dobbiamo rispettarla, ma dobbiamo anche cercare di capire che cosa può significare.
Ultima domanda, sì, appunto, dopo 8 anni sarà chiamato di nuovo a partecipare a un conclave, è una cosa rara, penso che capita a una persona, 2 volte la responsabilità di scegliere il capo della Chiesa. Di cosa ha bisogno secondo lei oggi la Chiesa, che Papa immagina nel suo cuore?
Ma è difficile dire che Papa è un Papa dell'evangelizzazione, l'ho detto già in Chiesa prima, un Papa come quello attuale, come quello di prima, che vuole essere nient'altro che un'immagine viva di Cristo, no? Che chiama gli uomini, li chiama alla fede innanzitutto, ma li chiama anche ai valori umani fondamentali come quello della famiglia. Quindi mi immagino e spero un Papa che abbia questa forza, questa credibilità, anche questa capacità comunicativa per poter essere appunto un'immagine trasparente del Signore e possa interpellare fortemente le coscienze.
Noi stiamo
oggi
registrando questa trasmissione proprio nel momento in cui, nell'attimo esatto in cui stanno entrando i cardinali nel conclave che eleggerà il successore di Papa Benedetto. Quindi lei è arrivato proprio a termine in un momento storico anche per la Chiesa. Come lo sta vivendo anche con la sua responsabilità?
Direi che lo sto vivendo bene, nel senso che questo incarico che il Santo Padre, prima di andarsene, mi ha chiesto, ecco, lo faccio volentieri perché è un servizio alla Chiesa. Mi è dispiaciuto che Benedetto XVI, proprio con un grande atto di libertà e di esemplarità per la Chiesa, abbia dovuto sospendere per mancanze di energie. Però io spero che il nuovo Papa in qualche modo continui, ecco, questa sua visione dottrinale. E nell'87 venne Madre Teresa, io vedevo che lei prendeva i soldi da qualunque persona che glieli dava, non stava a dire tu dove li hai guadagnati, tu. L'importante è vedere dove vanno a finire. Però ho l'impressione che se noi, anziché nasconderci dietro un dito, nascondere la verità, nella Chiesa di Terni, in Narnia e Amelia, si cerca insieme con i sacerdoti, con i responsabili degli uffici, di vedere come sono andate le cose, a un certo momento se ne viene fuori. Quindi io non posso dire ancora in che modo e come, posso dire però che io sono venuto qui proprio con l'incarico di fare chiarezza per preparare la strada al nuovo Vescovo. E inutile nascondersi, i debiti ci sono, ecco, non sappiamo quanto, vediamo, però ci sono anche le risorse, almeno lo spero, per poterne venire fuori. Ecco, se, solo che oggi ci siamo nella situazione in cui gli immobili oggi non si possono vendere facilmente perché c'è la crisi immobiliare, quindi se c'è qualche immobile che la Chiesa non gli serve più come strumento pastorale, se i tecnici dicono che ha un certo valore e c'è il compratore, penso che la cosa si possa fare. Però, come dico, non dipende da me, le scelte, ecco, lo dovranno fare i nostri superiori in collaborazione anche con il Vescovo Paglia, che ovviamente è stato un vescovo, adesso è arcivescovo, ecco, molto molto portatore di doni, nel senso che ha portato tante tante risorse anche in questa Chiesa, non dobbiamo mica dimenticarlo. Lui ha portato molte risorse, molto più di nella mia diocesi ne sono arrivato un po' meno, no? Voglio dire, lui aveva i suoi rapporti, quindi ha incrementato il patrimonio. Ecco, queste cose vanno dette, però il buco c'è. Allora cerchiamo di tapparlo insieme con un po' di carità, con un po' di verità e cercare insieme di meritarci, ecco, dal Signore questo dono di un vescovo nuovo, perché io per quanto sto bene, ma non sono io il futuro.
Come vede questa fase della Chiesa e quindi questo pontificato che si prepara a iniziare?
Io la vedo molto provvidenziale. Proprio se lo Spirito ha suggerito a Benedetto XVI di ritirarsi, è perché ha voluto arrivare ad una svolta nella Chiesa, ma non democratica. Vogliamo buttare via questa parola? Noi non siamo riusciti in 50 anni a realizzarla, vogliamo attaccarla alla Chiesa? Dalla che lui non ha mai sbandierato quello che oggi vogliono fargli, gli attribuiscono, lui non l'ha mai detto, lui non l'ha mai così sbandierato, quindi sono gli altri. Lui era credente, ha fatto la comunione anche una settimana prima di andare in Svizzera dove è morto, lui si confessava regolarmente.
Io con Papa Francesco ho avuto un rapporto, cominciato con la visita a Trinne, con tutti i vescovi e Londri. Quando è arrivato il 21 ho detto: Santità, io sono a te, comincio con le parole del Padre Nostro, rimetti a noi i nostri denti. Poi quando ci ha accompagnato fuori, è venuto vicino a me, ha preso sotto braccio e ha detto:
sera, prima sera della conferenza episcopale italiana, Papa Francesco ha rivolto un messaggio ai vescovi e poi una conversazione molto familiare. Siamo andati insieme e Monsignor Vecchi, con molta bontà, ha detto a Santo Padre, ecco, prima della cura e dopo la cura. Ah, ha detto il Papa, è questo il francescano che abbiamo deciso di mandare a Terni. Non ho avuto scampo. Qualche tempo prima avevo avuto qualche sentore e ho cercato anche di sottrarmi, devo confessarlo. Ma quando il nunzio mi ha chiamato, mi ha detto il Santo Padre ha deciso di mandarla come vescovo a Terni, in Narnia Media. Questa è la lettera. Adesso risponda al Santo Padre e dica che accetta. Io perché è la prima volta che faccio il vescovo. Quando un religioso viene nominato vescovo, adesso sono cattivo, e entrando in una diocesi, sacerdoti, religiosi, laici, pensano adesso saranno tutti plasmati a sua immagine e somiglianza. No, noi dobbiamo plasmarci a immagine e somiglianza di Dio, del Signore. Io sono francescano, quindi ho una mia sensibilità e quindi anche il mio modo di parlare adesso esprime questa sensibilità. E questa sensibilità io non la comprimerò, non farà nulla per comprimerla. Anche perché, amici miei, noi abbiamo un Papa che ha detto io mi chiamo Francesco, il primo nella storia. Non perché gli piaceva il suono del nome Francesco, Francisco, no, ma perché, ecco, poi un gesuita che si chiama Francesco, la presenza di Francesco d'Assisi e il suo carisma ha portato a inserirsi, introdursi nella sensibilità di molti cristiani di oggi. Quindi è in questo senso, quindi state tranquilli, non li francescanizzerò più di quanto già non lo siamo. Parliamoci da uomini, e questo credo che ci aiuterà a stimarci. Se qualche volta uscirà qualche parola che può suonare offesa, ci chiederemo scusa e ricominceremo da capo. Questo io voglio fare.
Ho detto che la sua virtù migliore è di essere un uomo concreto, coi piedi per terra. Quindi si è reso conto.
Ma non è solo, anche il vaccino, guarda.
No, 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 no.
E questo appunto era padre Giuseppe Piemontese, nuovo vescovo di Terni. Tra l'altro nel nostro archivio online su www.redeblu.org trovate anche le puntate che abbiamo dedicato a lui. Io vi ricordo, abbiamo anche fatto la primissima intervista assoluta a padre Piemontese, siamo andati proprio a Copertino a trovarlo durante appunto le ultime puntate della stagione invernale. Appunto vescovo, è uno dei quattro vescovi conventuali, in tutto sono una quindicina. Ma Camilla, ci dai qualche statistica anche su papi, vescovi, cardinali, francescani?
Sì, allora, in generale nel corso dei secoli sono quattro i francescani che sono saliti al soglio di Pietro, di cui l'ultimo è nel 1769 Papa Clemente XIV. In tutto il mondo noi abbiamo sette cardinali francescani, di cui sei frati minori e un conventuale, un cappuccino, ma nessun conventuale. Mentre i vescovi sono 15 francescani conventuali, di cui 4 in Italia e uno proprio qui a Terni, con padre Giuseppe Piemontese, che è da 800 anni che non avevamo un vescovo francescano a Terni e è dal 1825 che non diveniva vescovo un custode del Sacro Convento di Assisi. Quindi noi abbiamo parlato in generale di cappuccini, frati minori e conventuali e volevo chiedere a padre Pietro Messa se può raccontarci qualche aneddoto.
Allora, innanzitutto dobbiamo ricordare che Francesco d'Assisi, per vivere la povertà, parla spesso di soldi. Sembra strano perché una scelta che si fa come quella della povertà poi deve funzionare. E ogni scelta, se non vuole rimanere un'utopia, si confronta con la realtà, che vuol dire ad esempio il denaro, vuol dire il potere, le autorità politiche, eccetera. Allora, a un certo punto, quando nell'unico ordine dei frati minori ci sono queste due realtà, cioè i frati della comunità detti conventuali e i frati che vogliono un'osservanza più stretta della regola, detti osservanti, viene eletto Papa Francesco della Rovere, Sisto IV, il quale vuole togliere l'indipendenza ai frati osservanti e fa questo gesto. I frati osservanti si rivolgono ai principi, quindi al potere, i quali fanno leva sul Papa, e il Papa Sisto IV dice: pensavo di avere a che fare con dei frati pidocchiosi, non con tutti i principi della terra. Quindi questo è per dire che se una bellissima scelta, quella della povertà, della semplicità francescana, non a un certo punto si confronta, si scontra e vuol dire si plasma con la realtà più cruda, più complessa, come quella del denaro, del potere, dell'affettività, eccetera, rimane un'utopia. Quella francescana non è un'utopia e quindi ha molte sfaccettature, anche sbavature, anche ad esempio dei punti oscuri e chiari, come abbiamo visto nella diocesi di Terni in questi anni, riassunto in quel servizio che abbiamo appena visto.
Io volevo chiedere a Padre Ludovico un riferimento invece anche alla scelta francescana episcopale del vescovo, cioè il pastorale, la croce che porta la croce pettorale di San Damiano. Ci sono dei segni interessanti.
Beh, lui ha voluto fin dall'inizio mettere in evidenza questa sua presenza francescana, anche per, quindi il pastorale è molto semplice, legno d'olivo scolpito con lo stemma francescano, col braccio di Cristo e di Francesco e con sovrastata dal Tau, perché questo segno del Tau che Francesco ha sempre usato anche una specie di sigla. E quindi la croce che porta è la croce di San Damiano. Semplice, che non c'è neanche argento, materiale, quello che porta il Papa. Non so come
ferro, dire, croce di ferro. Sì. Allora, adesso ci vediamo un altro servizio in cui questa volta ci vediamo una sintesi proprio dei primi atti del vescovo francescano di Terni, padre Giuseppe Piemontese, e le prime cose che ha fatto, e abbiamo anche delle interviste interessanti a due frati, uno è il ministro generale dei frati conventuali, quindi il capo mondiale, diciamo, dei frati conventuali, e poi abbiamo un cappuccino che mancava qui in studio, ma l'abbiamo intervistato, il cappellano dell'ospedale di Terni, che è proprio un frate cappuccino, padre Giuseppe Piemontese.
Estremamente forti. La gioia che il Signore ha indicato al nostro fratello padre Giuseppe il suo nuovo ministero, che è quello di essere vescovo di questa chiesa di Dio in Terni, Amelia e Narni, e per noi la consapevolezza che un fratello che ci ha tanto aiutato, che ha condiviso con noi gioie, dolori, fatiche e speranze, ora in un certo senso lascia la nostra famiglia, ma sappiamo che il Signore ha i suoi piani sempre belli, sempre grandi, quindi io davvero prego per lui, prego per questa chiesa e ringrazio il Signore per aver donato a questa chiesa, a questo nostro fratello.
Il ricordo più intenso che ha degli anni di lavoro appunto con padre Piemontese?
Certamente il ricordo più bello è stato ad Assisi, vari momenti passati con Benedetto XVI, con tutti coloro che hanno visitato il santuario. È davvero una grazia, credo, aver condiviso con lui questi anni e questa bellezza, questo spirito francescano che, come stasera ha detto, è davvero vivo, vivace e presente in lui.
Quanti vescovi ci sono oggi nell'ordine conventuale?
Ma nell'ordine noi ne abbiamo in giro per il mondo circa una quindicina, mi pare. Certo, qui in Italia abbiamo 4 vescovi residenziali e quindi è una grazia anche per questo, cioè il carisma francescano che in terra d'Italia è presente e continua a fiorire.
con il Papa Francesco, che cosa ha rappresentato per lei quando questa sorpresa e quello che sta attuando oggi il francescanesimo sul trono di pietra?
Certo, basta il nome, cioè, un Papa che sceglie il nome Francesco sceglie uno stile di vita, un programma di vita, uno stile, e Papa Francesco lo sta dimostrando giorno dopo giorno, il suo stile, la sua attenzione, la sua modalità. È davvero, credo, una grande grazia per noi e un grande stimolo per noi anche francescani a vedere un Papa con il suo stile, il suo modo di fare. Credo che faccia qualche domanda anche noi su quello che stiamo facendo, come viviamo e su quello che il Papa oggi chiede a noi.
Grazie.
Per me e per tutti quelli che si impegnano nell'assistenza dei malati, certo che è un momento molto bello e molto significativo, e per la nostra, diciamo, fede è un, si può dire, un massimo, no? Un momento meraviglioso. E così, con la sua presenza, ogni malato sicuramente si sente molto onorato e capisce subito che Dio non si è dimenticato di lui. Perciò è molto importante questa prima visita del nostro vescovo nell'ospedale. E poi c'è anche un altro aspetto, l'aspetto francescano. Ovviamente si sa che San Francesco, la sua vocazione si sviluppa piano piano nel momento proprio quando trova i poveri, quando trova i lebbrosi, e proprio in questi incontri con loro comincia a capire che cosa vuol dire l'umanità di Gesù. Perciò anche in questo senso francescano è un bel significato per tutti noi, e che abbiamo un vescovo che è francescano è una gioia per noi francescani e per tutta la Chiesa, che specialmente forse nei nostri tempi ha bisogno del nostro carisma di povertà, di castità e di obbedienza. Perciò questi segni, tutti questi segni del San Francesco, il Papa Francesco, adesso il francescano vescovo francescano, allora tutti sono segni molto positivi, utili per questo nostro momento storico. E perciò ringraziamo il Signore da quel dono che
adesso
ci ha fatto.
Andiamo giù in fondo, perché abbiamo la neurologia e poi scendiamo in fondo.
Ma
manteneteli e conservateli nello stato della loro vocazione e riportateli in basso, anche contro la loro volontà. Per questo, Padre, ti prego, affinché non siano tanto più superbi quanto più poveri e non si mostrino arroganti verso gli altri, non permettere in nessun modo che ottengano cariche. Ecco, queste parole del Serafico Padre veramente risuonano come un monito molto severo. Io le sento rivolte a me, le ho sentite rivolte a me. Poiché la tentazione dell'orgoglio è viva per chiunque, anche per un frate minore. Ma Francesco ha raccomandato anche l'obbedienza a Dio e ai suoi ministri. E tale pensiero mi ha spinto a dire di sì alla chiamata di Papa Francesco.
Allora, abbiamo visto Assisi, ritorna ad Assisi del Vescovo Giuseppe, mi diceva padre Ludovico che questo personaggio che abbiamo visto aggirarsi per le vie di Assisi lo conosce, addirittura ci diceva che è ternano.
Ternano, sì, sì.
Come si chiama?
Massimo.
Ma è un frate, che cos'è?
No, è uno che... lui era cristiano, poi andò in Inghilterra, ha preso un po' la via evangelica, e adesso vuol fare così. Si mette il saio. A piedi scalzi,
sì,
pensi
sì.
Che è venuto a chiedere perdono, lui ha insegnato qui a Terni Agraria, è venuto a chiedere perdono a tutti quelli che aveva offeso durante il suo insegnamento, a piedi scalzi con una pioggia che e andava così.
Interessante, è una figura un po' particolare, adesso ne parliamo un attimo, in chiusura di puntata, vi ricordo che noi siamo... collaboriamo anche con il Consiglio Ecumenico per le Chiese Improbabili, che adesso Martina ci dirà alcuni personaggi un po' particolari, un po' fuori dagli schemi. Prego Martina, dici che ricorderemo, insomma.
Anche perché tra l'altro nel panorama, insomma, così di personaggi strani ce ne sono veramente tanti, quindi abbiamo dovuto fare un'attenta selezione in base a quelli che appunto ci sembravano un pochino
personaggi di
più particolari. Allora, iniziamo con Gino Frediani, che è stato un caporeligioso italiano che nel 1974 si è autoproclamato Papa con il nome di Emanuele I. Naturalmente non è stato l'unico, perché nel XX secolo ci sono stati numerosissimi papi sedevacantisti in Italia, ma anche nel mondo in generale. E lui sostenne di aver ricevuto tra il 1973 e il 1974 numerose apparizioni da parte di profeti dell'Antico Testamento che gli avrebbero rivelato l'elezione al soglio pontificio appunto con il nome di Emanuele I. E negli anni successivi alla sua morte, nel 1984, la sua dottrina ebbe un grande seguito e addirittura alcuni dei suoi fedeli si rinchiusero nel luogo dove appunto si tenevano queste riunioni, in attesa attesa dell'Apocalisse e della sua resurrezione.
Questo luogo era un albergo, giusto?
Questo luogo è un albergo che si chiama, credo, forse c'è ancora, si chiama Le Dolomiti, e che lui appunto creò perché lì dentro, insomma, potevano fare le riunioni. Esattamente.
Tra l'altro un personaggio a cui si è ispirato Corrado Guzzanti, per un personaggio di cui abbiamo parlato l'ultima puntata proprio di Adesso in Onda Invernale, quindi personaggio un po' curioso. Poi abbiamo anche Pietro II, giusto?
Sì, esatto, abbiamo anche l'antipapa Pietro II, che è ancora vivente, invece si trova in Australia, si chiama William Cam, che ha fondato un ordine suo, e appunto anche lui sostenne di essere stato, diciamo, partecipe di numerose profezie. Una di queste profezie molto particolare sosteneva che Papa Giovanni Paolo II lo avrebbe consacrato come vescovo e lo avrebbe indicato come unico successore del suo papato. Naturalmente alla morte del Papa nel 2005 lui ha dovuto fare un comunicato sostenendo che i piani celesti erano cambiati. Naturalmente. E in un'altra di queste profezie veramente singolari lui sostenne che Giovanni Paolo II sarebbe risuscitato e insieme a Papa Benedetto XVI avrebbero combattuto il male del mondo, e vabbè, insomma, queste, diciamo, sono le due profezie più particolari, senza poi scendere in tutti i dettagli, perché lui ha avuto anche dei problemi con la legge, perché sosteneva di dover avere 12 regine e 72 principesse per creare una nuova nuovo genere umano.
Mi sembra poi giusto.
Sì,
esatto. Questi erano appunto alcuni personaggi un po' così, sì, particolari delle chiese improbabili, le chiamiamo così. Allora, noi stiamo chiudendo, io vi ricordo anche che Adesso in Onda, lo sapete appunto, deriva il suo nome da una rivista che è questa che vi mostro, di cui è appena uscito il nuovo numero proprio dedicato al francescanesimo, a Padre Piemontese. Qui vedete un quadro che è ispirato proprio alla presenza di Francesco di Assisi a Terni, poi secondo la tradizione addirittura lo stesso Francesco avrebbe intercesso presso il Papa perché Terni non aveva un vescovo, no, da qui la profezia di Francesco, perché di fatto a Terni mancava un vescovo da 800 anni, sembrerebbe che Francesco abbia convinto il Papa a ridonarlo, e dal 1218 Terni ha avuto nuovamente un vescovo. Poi la presenza francescana a Terni è ricchissima, adesso non possiamo dire tutto, ma abbiamo appunto frati minori conventuali, osservanti, cappuccini, le clarisse, numerosi eremi, lo spero, appunto altri, mi ha ricordato prima Padre Pietro Messa, figure storiche importanti, Barnaba Manassei, Antonio Vici, Suor Teresa Rivetti e molti altri, quindi è una terra sicuramente molto francescana, sicuramente quindi torneremo a occuparcene. Un'ultima cosa, ci diceva durante il filmato Padre Ludovico che i conventuali sono stati assenti dall'Umbria addirittura per molti secoli dopo appunto l'unità d'Italia, addirittura l'unico frate conventuale presente in Umbria era il custode del Sacro Convento.
Sì, Padre Giovanni Bovi.
Abbiamo chiuso, siamo sempre un po' fuori con i tempi, io ringrazio Padre Ludovico, Padre Pietro Messa, Camilla, Martina, vi ringrazio voi, vi ricordo che la trasmissione va in onda il giovedì alle 21 e poi il venerdì alle 15.30 e il martedì alle 10. Poi tutte le puntate le potete ovviamente rivedere integralmente sul nostro sito www.reteblu.org. Grazie a tutti, alla prossima settimana.